mi è stato proposto, io ritengo che ognuno di noi si sia fatto delle idee, perché in fondo la politica è l'auspicio di un certo modello di organizzazione sociale, quindi ognuno di noi è politico in qualche maniera. La vigilia elettorale invita a delle riflessioni anche per schieramenti, però dal mio punto di vista è chiaro che devo fare delle riflessioni che attengono ai problemi di carattere generale, perché ritengo che l'oggetto della riflessione lasci poi spazio a chiunque di trarre le conseguenze secondo scienza e coscienza. Per politica perduta, politica da ritrovare. Io faccio brevissima riflessione. La politica perduta, che ognuno di noi in qualche maniera ha attraversato, non voglio fare discorsi di portata accademica rifacendo le grandi formazioni storiche del passato, cioè, come dire, non è che mi fermo alla democrazia ateniese per fare riflessione di quelli che abbiamo guadagnato, quelli che abbiamo perduto, al confronto di ciò che nasceva nel IV secolo a.C., dove tuttavia alcuni spunti sono rilevanti per valutare la politica dell'oggi. Allora diciamo che in qualche maniera dobbiamo selezionare un ambito, politica perduta, e poi dall'altro politica da ritrovare. Cosa abbiamo perduto? Io ritengo, proprio per indicare due o tre cose sotto gli occhi di tutti, da un lato abbiamo perduto la logica del welfare, il welfare dalla fine dell'Ottocento sino ancora al dopoguerra sembrava una linea di tendenza crescente, nel senso che qualunque fosse l'orientamento degli schieramenti, in una qualche maniera si riteneva che la funzione dello Stato e poi della politica in generale fosse quello di produrre forme di tutela, di sicurezza e di garanzie, diciamo in senso lato previsionale. C'è un grosso autore, per fuoriuscire dal riferimento generico, si chiama Rawls, che è uno dei maggiori politologi contemporanei, che c'è un bel libro sulla giustizia. Qui fa una riflessione di questo genere. Dice: dalla Rivoluzione francese siamo usciti con il criterio d'uguaglianza, no? Allora, dal punto di vista del criterio d'uguaglianza, sono nate mille proposte che vanno nell'ottica di un riequilibrio sistematico, nel senso che la funzione della politica è quello di essere il ridistributore di beni, servizi e ricchezze. Se l'ottica fosse di tipo egualitario, avremmo varie forme per ottenerlo, però comunque la linea di tendenza è molto chiara. Possono nascere nella società civile molte differenziazioni, molte distanze sociali, molte disuguaglianze. Il compito della politica è di ripristinare progressivamente questa disuguaglianza nell'ottica della distribuzione. Questa era la forma di welfare più ovvia, che era quello del considerare la politica l'interesse del bene comune. E da questo punto di vista, basta Tommaso d'Aquino, non è che debba fare grandi sforzi per immaginare come alle spalle ci fosse una concezione dell'interesse collettivo che prevaleva su quello individuale, al punto da considerare che l'oggetto della politica, che poi è essenzialmente gestione del potere, che poi politica, apre e chiude una parentesi veloce, se dobbiamo riflettere, politica perduta da ritrovare, se questo è il nostro tema, forse converrebbe, chiedo venia, faccio mezzo passo indietro, perché poi è funzionale per lo sviluppo del discorso, che cos'è la politica, che è lo stesso modo di affrontare lo stesso problema. La politica è la gestione del potere, che però è potere legittimo, perché anche Totò Riina esercita un potere, però diventa lo Stato, come si suol dire, nel momento in cui controlla il territorio, ma non ha un potere legittimo. Per essere legittimo significa che ha una sua finalità che prescinde dalla rappresentanza di parte, che mira al bene comune, dove il bene comune adesso va definito. Io traggo la nozione di bene comune dal fatto che c'è in partenza una formulazione classica, canonica, che va dai tempi dei Greci fino al tardo Medioevo, quando Tommaso d'Aquino e Aristotele, ormai indipendentemente da quello che rappresentano, hanno sempre ritenuto che la responsabilità della classe dirigente fosse quella di provvedere all'interesse comune. Allora, il bene comune si raggiunge in varie maniere, di cui uno, almeno dalla Rivoluzione francese in poi, era la ridistribuzione. La ridistribuzione di che cosa? Ricchezze, beni, servizi, la casa, la sanità, la il lavoro, cioè tutto quello che poi è diventato da auspicio generico forme di diritti soggettivi sanciti dall'assetto costituzionale. Quando noi apriamo la Costituzione italiana e leggiamo i primi articoli, vediamo tradotti in diritti soggettivi quelli che erano gli auspici del bene comune in senso lato, che cioè dopo tutto la casa, la sanità, l'ambiente, l'istruzione, eccetera, fossero garantiti a tutti. Questo si chiama anche universalismo, nel senso che si dice che va distribuito erga omnes, nei riguardi tutti, senza distinzione. Questa è una forma di bene comune. Se ne può avere un'accentuazione più forte che quella di tipo egualitario, che nasce appunto da certi assetti più radicaleggianti della Rivoluzione francese, ritenendo che la Rivoluzione francese inaugura la modernità, no? Ci sono i partiti, là nasce la distinzione destra-centro-sinistra, ognuno ha un suo modo di intravedere certe tutele, però in buona sostanza, quando si discute dell'obiettivo generale, possono cambiare i mezzi, ma grosso modo il bene comune non è ritenuto fuori dalla portata dell'obiettivo primario. Questo è un po' il ragionamento. Anche quelli che si ritenevano conservatori, se diciamo in qualche maniera il bene comune è un interesse progressivo e quindi attiene a delle forze innovative, anche i conservatori dicono in buona sostanza, dice anche noi miriamo al bene comune perché abbiamo l'interesse a conservare ciò che è valido e utile perché venga distribuito un po' a tutti quanti. Questa è la versione anche nobile, anche la versione positiva, la versione accettabile perché ci sia una delega di potere, ritenendo che la politica è il luogo della mediazione degli interessi, che è un'altra formula che si è detta molte volte e che riguarda non solo l'oggetto, cioè il bene comune, cioè la ridistribuzione di beni e servizi per riprodurre da uno stato di disuguaglianza della società civile un correttivo verso la società politica, dove politica significa la polis, la città, il cittadino. Nella società civile noi siamo singoli, nella società politica siamo cittadini, cioè dotati di una titolarità di cittadinanza perché apparteniamo a un contesto civile entro cui ci sono delle regole che condividiamo e le affidiamo a una classe dirigente perché le effettui. Però glielo diamo come potere legittimo. Che significa legittimo? Tu hai tutto il potere, ma è legittimato dal fatto che c'è un obiettivo per esercitare. Non è una delega in bianco che riguardi il potere comunque gestito, perché comunque gestito significa che noi gli diamo una formula di autorappresentanza, mentre la rappresentanza politica è nell'interesse di tutti quelli che ne sono titolari. Questo era addirittura vecchio nella tradizione italiana, io parlo di un contesto, gesuiti, non è che voglio fare riferimento alla trama, diciamo, ideologica o addirittura confessionale, ma quello prescinde dal fatto dell'appartenenza confessionale, dice Rosmini, che è il maggior filosofo politico italiano. Nel bel mezzo dell'Ottocento, Rosmini addirittura aveva pensato, c'aveva dietro tutta questa logica che è classica, che è anche tardo medievale, dell'aspetto nobile, che poi la politica come conflitto degli interessi e come prevalenza del più forte sul più debole, questa è una cosa che dicevano i sofisti del mondo greco e che Guicciardini e Machiavelli in qualche maniera sanciscono dicendo, beh poi dice se la politica è il luogo della conquista del potere, l'estetica è il luogo del bello, l'economia è il luogo dell'utile, la politica è il luogo del potere, cioè della capacità di decidere a nome degli altri. Per capire cosa è la politica è un mestiere, è una funzione, c'è un oggetto da esercitare e la capacità decisionale a nome degli altri. Questo potere però deve essere legittimo, ribadisco questo concetto fondamentale, la legittimazione nasce dal fatto che da un lato ci sia il consenso di chi delega, dall'altro ci sia un oggetto in cui io riconosco la legittimità di esercitare. Qual è l'oggetto? Di provvedere al bene comune, cioè di mediare tra gli interessi per ridistribuire. Lo si può fare con una distribuzione egualitaria, e abbiamo la versione più radicaleggiante, lo si può fare con una distribuzione proporzionale ai meriti e agli interessi, che è un altro aspetto, e abbiamo una versione più moderata. Queste due versioni ce l'ha persino Marx, no? Se quando pensiamo alla politica, diciamo nel bel mezzo dell'Ottocento, poi parliamo di Rosmini, che era contemporaneo e che era, diciamo, religioso, cattolico, eccetera, eccetera. Mettiamo Marx, che avesse rappresentato tutto un altro modo, persino Marx rappresenta questo, perché nella prima versione, quando era più giovane e radicaleggiante, diceva che ci vuole un'eguaglianza tale che nessuno deve possedere nulla, perché tutti posseggono tutto. Quando è diventato adulto, nella critica del programma di Goethe, dice a ciascuno secondo le sue, suoi meriti, da ciascuno secondo le sue possibilità. Sembra una formula che si può adottare in versione moderatissima, perché che ciascuno contribuisca secondo le sue possibilità, sempre il criterio della contribuzione che si richiede oggi a una differenza di redditi, dicendo che le tasse si pagano in proporzione a quanto uno ha, chi c'ha di meno da di meno, chi c'ha di più da di più, a ciascuno secondo i suoi meriti, cioè poi la ridistribuzione avviene avendo tesaurizzato le risorse proporzionali a ciascuno secondo i meriti. C'è un criterio meritocratico in cui non c'è l'uguaglianza scontata, ma c'è una certa proporzionalità che raggiunge ciò che già Aristotele ha scritto un bel libro, si chiama La Politica. Il titolo è bellissimo perché da solo inaugura l'intera corrente. Aristotele dice: sapete quando uno Stato è più o meno giusto, quando è legittimo, parla del bene comune, del criterio distributivo, di tutte queste cose, quando i super ricchi ricchi sono pochi, i super poveri poveri sono pochi, ma la larghissima maggioranza è ceto medio. Questo è un ragionamento che travalica i secoli e che arriva a darci ancora delle idee generali di quale può essere l'obiettivo su cui condurre le azioni della ridistribuzione. E quindi la politica, essendo super partes, cioè al di sopra di tutti gli altri poteri, quali sono gli altri poteri? C'è il potere economico, il potere religioso, il potere militare, poi ne potremmo aggiungere quando ne vogliamo. Si dice che la politica deve avere un primato, significa il primato, che il suo potere è al di sopra degli altri, come una sorta di giudice o di buon notaio, gioca sulla mediazione degli interessi in campo per ottenere il bene comune, dove il bene comune, come dicevo, va dall'uguaglianza radicale fino alla proporzionalità tra i bisogni e i meriti. E questo viene garantito nelle forme di un consenso, perché il potere è legittimo, ma come controbilanciamento, questo è Max Weber, con il monopolio della forza. Perché se Totorine c'ha l'esercito su, nel suo territorio, lo Stato è lui. La politica c'ha il Ministero dell'Interno e l'esercito a disposizione, per cui c'è il monopolio della forza. Nessuno si fa giustizia da sé. La forza legittima è nelle mani del potere politico. La pubblica istruzione possiamo rendere privata, cioè abolire il ministero. La sanità possiamo rendere privata, cioè per avere ancora l'esistenza della politica due ministeri non possono mai saltare, il ministero dell'interno e il ministero della difesa, perché se l'esercito e la polizia non è nelle mani del politico, non c'è la politica, non c'è lo Stato. E questa è la definizione di Weber, potere legittimo col monopolio della forza. Bello insomma il ragionamento, perché incominciamo a capire di che si tratta. Noi normalmente da cittadini correnti diciamo la politica che è l'esercizio di una delega del potere, il potere dei cittadini, io voto, lo da qualche altro. Questo qualche altro ha degli oneri? Eh sì, deve essere potere legittimo. Potere legittimo significa che deve dare delle garanzie di adempimenti costituzionali, si dice. Ma poi le costituzioni cambiano, ma l'obiettivo generale qual è? Il bene comune. Per esercitare il bene comune che cosa deve avere? Il primato è la politica, cioè di essere più forte di tutti gli altri, e per essere più forte deve avere il monopolio della forza. Con quale funzione? Di mediare gli interessi e fare il regolatore, per ridistribuire. La ridistribuzione va o dall'uguaglianza assoluta o dalla riduzione della forbice tra chi ha il massimo livello nella scala sociale e quello che c'è al minimo, oppure, come diceva Aristotele, che la politica è uno dei settori che è cambiato poco nel tempo. Se uno pensa alla fisica, dice, i greci credevano la Terra fosse piatta, ma noi sappiamo che è tondo, poi sappiamo che c'è 12 dimensioni, che abbiamo la teoria delle stringhe, la relatività, lo spazio-tempo. Cioè, Aristotele, se ricambasse oggi in fisica, si troverebbe spaesato in un altro mondo, capito? Però in politica riconoscerebbe tutto, perché non è che è cambiato molto il problema del governo degli uomini, tra gli uomini. E del fatto che una classe dirigente, che in genere è minima, i meno comandano sui più, è un gruppo selezionatissimo di cui, siccome Gallino, che è un grande sociologo italiano, l'ha studiato, e l'ha studiato Pareto, che noi in politica siamo formidabili, cioè abbiamo i più grandi sociologi mondiali, Vilfredo Pareto era l'equivalente Max Weber sul piano mondiale, dice addirittura che gli specialisti della politica, del gruppo dirigente effettivo, cioè di quelli che stanno alla stanza di bottone, non supera mai il 5% della popolazione, che è anche bello sapersi, come i meno comandano sui più, 95% obbedisce, 5% comanda. No, ma questo sia nel comunismo, sia nel fascismo, sia nel nazismo, sia nella democrazia, forse non ci siamo capiti. Questa è la regola, io sto parlando non delle strategie partitiche, sto parlando della politica come fenomeno sociale. Dopo cambiano i modi, le finalità, i mezzi, uno è tollerato, uno è intollerato, ma che ci sia il 5% che comanda, il 95% obbedisce, questa è la logica della politica. E dovrebbe comandare su tutti gli altri poteri forti, come si dice. Questa è la politica perduta, nel senso che nella logica comune di alcune consapevolezze culturali diffuse, che non significa tra i dotti, no? Che tra i dotti non è che uno avrebbe dovuto fare una scuola di alta politica per capire queste cose. Ognuno di noi, in qualche maniera, in quanto prodotto una certa cultura, più o meno queste cose che io sto dicendo, più o meno, no? Con alcune varianti, ritiene più o meno di averle intuitivamente, poi le esprime o non le esprime, ma grosso modo quando diciamo ci vuole giustizia, ci vuole una politica buona, ci vuole una politica giusta, grosso modo, ognuno interpreta con un taglio maggiore o minore, ma grosso modo è di questo che stiamo parlando, no? Vuole il regolatore, vuole la mediazione degli interessi, vuole la distribuzione, che ci attendiamo dalla politica? La risoluzione dei problemi che non siamo in grado di fare né individualmente né in gruppi. Ma di chi, avendo l'intero controllo del quadro sociale, dette le regole, per che cosa? Per ridistribuire, insomma, il buon padre, direi addirittura, se mi consentite l'inciso, che nasce in sede antropologica quando c'erano alcune figure sociali che non erano elette, sapete, erano ereditarie per certi versi, altre volte designate, altre volte sorteggiate, poi il modo di trovare questo 5% dell'elite è stato fatto in vari modi. Sapete, i greci a un certo punto facevano per sorteggio, altre volte le eleggevano, altre volte in via dinastica, ma in altre volte per investitura sacrale. Qua abbiamo i monti sibillini e ci sta la Sibilla Cumana, che era una donna, era una maga. Che qual era la sua funzione? Quella comandava perché c'era il matriarcato. Io lo prendo non a caso da un esempio che sembra totalmente diverso da quello che concepiamo comunemente, perché se io dico Alcibiade e dico Nabucodonosor, la satrapia persiana, oppure Amenofi IV, ognuno dice il faraone, Giulio Cesare, Napoleone, ognuno capisce. La Sibilla Cumana sembra un po' di meno la politica. Sai qual è la funzione della Sibilla Cumana? Che aveva una funzione sacrale nella società matriarcale, che tutte le eccedenze del prodotto del raccolto veniva messa da parte e veniva distribuita a chi per caso non ne aveva di sementi a sufficienza per il riciclo agricolo e mangiare tutto. Qui c'era il welfare, qui c'era la LIMPS a suo modo, non ci siamo capiti. Cioè, era la gestione, capite, della funzione distributiva. Se la politica non assolve questa funzione, non è potere legittimo. Ecco perché di tanto in tanto dice, ma la politica invece di distribuire se l'è presa. Si deve prendere una certa parte che è il lavoro. Tra l'altro lo studio su quanto tocca la politica per il lavoro che svolge l'aveva fatta Aristotele. Leggete il libro terzo, è interessantissimo, dice, dobbiamo fare il calcolo, il rapporto alla produzione di ricchezza in una zona, al numero degli abitanti, quanti politici possiamo permettere perché li dobbiamo pagare, perché svolgono un compito. Anche il notaio si paga, insomma. No, quello aveva fatto i calcoli per dire che nell'economia generale della funzione è ritenuta una funzione utile. Cioè l'arbitro distributore, il mediatore mi serve, sembra una sorta di giudice di pace che deve risolvere il conflitto tra le parti, avendo più potere di tutti gli altri, una distribuzione. Mentre lo sceriffo del Far West deve badare solo all'ordine pubblico e il guardiano notturno, per intenderci la polizia, ma non è che ti ridistribuisci bene le ricchezze, ti impedisci che ti vengano tolti. La politica invece le deve dare. E questa è l'aspettativa forte di qualsiasi cittadino, il quale guarda il capo o il capo carismatico con l'aspettativa di risolvere un sacco di problemi, perché il grande padre, la denominazione anche diciamo simbolica che veniva data al faraone come figlio del dio, eccetera, per dire le funzioni che venivano assolte, era che dopo tutto doveva provvedere, e doveva provvedere, magari lo faceva in una maniera dura. che poi chiedevo che venissero fatte le piramidi, ci si metteva pure la pelle per il grande sforzo, però la quantità di grano quotidiano per la sopravvivenza dipende da lui. Il granaio ce l'aveva in mano, c'era lo Scheba che era il ministro del tesoro che distribuì le quote quotidiane per sopravvivere. Cioè, c'è sempre stata questa logica distributiva di mediazione, nel bene comune, nell'interesse di tutti e di ciascuno, col criterio della legittimazione di alcuni bisogni primari. Questi bisogni via via nel tempo si sono affinati. Oggi, se li vogliamo leggere nell'ultimo dei luoghi costituzionali dove la faccenda si è acclarata per dire cosa è legittimo, cioè a quale titolo io ti investo di potere, leggiamo l'articolo della Costituzione, ci sta tutto. Se volete la carta dei diritti dell'uomo, ce li trovate tutto. Come dire, per un certo periodo che uno avesse diritto all'ambiente pulito non ci sta perché non ci sta l'ecologismo centrale. In altri periodi il diritto al lavoro non era un diritto prescrittivo, in altri periodi non era il diritto alla salute, alla sanità, ma man mano che gli oggetti del bene comune si sono qualificati, sono entrati nelle carte costituzionali, per cui noi quando andiamo a designare il potere politico, in una qualche maniera facciamo sto fatto. Io ti do il potere, a patto che tutti questi diritti costituzionali vengano distribuiti. Cioè non è che ci sta 10.000 ragioni, è la funzione, è ben accolta, legittima e funzionale, quando si dice no, basta la politica, non serve più. E se non ci sta la politica, ci sta il fatto che ognuno di noi, se deve regolare, risolve i suoi problemi da solo. In fondo che ci sia uno che garantisca delle condizioni di esistenza nell'interesse collettivo è la ragion d'essere di questa funzione. Dici perché ci sta il barbiere? Perché quando ti crescono troppi capelli da solo non te lo tagli bene. Oppure ti fai le scale, è bene che te lo faccia un altro. Dico perché ci sta il medico? Perché da solo non ti sei curato, perché ci vuole la politica, perché ci vuole un potere sopra tutti che reggimenti i conflitti forti per ridistribuirla a tutti. Questa è, se vogliamo, l'ABC della politica. Ma è saggito in tanti di quei testi, concludendo, dato che era, boh, non è che devo fare un assegno troppo lungo, già mi sono fatto da Aristotele fino a Rawls, insomma, quindi, capito? Dal IV secolo a.C. fino al 1980, può bastare. Rosmini, lo vorrei dire perché è italiano, Rosmini brillantemente, facendo tutti questi ragionamenti, che aveva sancito nella sua teoria del diritto alla politica, aggiunge un assetto costituzionale di grande interesse, cioè dice, da un lato ci sta il cittadino che delega, cioè, non, cioè quel 95% che non comanda, insomma, per intendere, o che comanda a casa sua, ma non ha il potere dell'uso legittimo della forza, avendo l'esclusiva del monopolio della forza. Questa è la politica vera, insomma, no? Poter decidere con potere coattivo, cioè non è che decidi e ti vorrei persuadere per caso. Se t'ho deciso lo devi fare per forza, se no vai dentro. Ragazzi, questo è un potere che non è da poco, insomma, io gli ho delegato, è come se io dicessi che c'ho un condominio, poi faccio l'amministratore del condominio e se quello mi dice che per caso nell'interesse comune del condominio, dopo tutto io 10 metri quadri del mio appartamento le metto a disposizione per la sera riunione, se non lo fai te lo confisco. Dice no, guarda, l'appartamento è mio, ti faccio andare qui con l'amministrazione del condominio, fai a casa tua, chi te l'ha autorizzato. Se invece accettiamo la logica della non reciprocità, cioè in politica bisogna essere chiari, non c'è la reciprocità. Io ti impongo le tasse, ma tu non puoi fare il referendum abrogativo contro le tasse. Sapete? Si può fare il referendum contro tutto, non contro le tasse. E quindi diciamo, ci stanno dei limiti, non c'è la reciprocità, c'è solo il fatto che a certe condizioni, se non rispondi all'uso legittimo della forza, cioè non rispondi alla tua funzione, puoi essere delegittimato. E quindi c'è un impeachment, c'è una capacità di, certo, nella forma moderna dice uno di rivoto, periodicamente, dice la sfiducia, ma c'è anche un impeachment, cioè c'è un vincolo costituzionale per dire rispondi o non rispondi al tuo compito. Se qua avete parecchi insegnanti, eccetera, uno in una scuola dice tu dove fai questo programma, alla fine non fa assolutamente niente. È vero che anche adesso la rigattiera è presa e brutta zitti, però diciamo, se uno volesse richiamare, dice guarda che questo programma non è stato fatto, sarebbe ora di farlo, se no, devo dire che o te vai a casa o ti do una sanzione. E chi è che sanziona? Quis custodet custodes? Cioè, chi custodisce i custodi? Se abbiamo detto che il potere di vertice è massimo, chi li controlla? Allora, in questo caso, Rosmini, ecco perché voleva andare Rosmini, che è una cosa interessantissima, dice che siccome la delega è per il bene comune, cioè deve essere il potere legittimo, non personale, personale ci sta tutti i quattro righe e se lo paga anche bene, e allora ci deve essere una forma di controllo. E chi deve fare questo controllo? Rosmini, metà dell'800, adesso la Corte Costituzionale. E chi è la Corte Costituzionale? È una Corte a cui qualsiasi cittadino si può rivolgere per dire il patto di delega era questi diritti, il diritto non ce l'ho, o mi risarcito, oppure se ne va. Dice, ma allora ci sono dei momenti in cui non ci vuole l'elezione. Io vi cito John Locke, Trattato sul governo civile. Il più grande liberale, nella parte finale, dice: se sono disattese tutte le esigenze dei diritti sanciti, c'è il diritto di resistenza.